dunque, come ha detto Marco, oggi tentiamo di cominciare un discorso il più circostanziato possibile, perché c'erano state fatte così delle osservazioni telefoniche, se
richieste pressanti.
Pressanti, sì, se si poteva affrontare. È chiaro che l'argomento è vastissimo, perché come sempre e quindi ci sono ordini interessantissimi a cui si potrebbe dedicare intere puntate, anche sì, di più, ma
c'è chi ci ha dedicato una vita
di studi poi insomma sono argomenti insondabili, perché più si scava e più si trova, anzi poi c'è sempre l'elemento così scoperta in qualche monastero perduto di un documento, insomma chi si occupa di queste cose, e non il sottoscritto, perché è un ambito particolarissimo di studi, specialmente poi settoriale. Noi in particolare oggi appunto affronteremo la fase storica come dire, di formazione di queste organizzazioni e che ci conduce a confrontarci con un'epoca che è quella del tardo antico e poi in particolare tutto il periodo medievale, che
è il periodo d'oro.
È un periodo d'oro, certamente, e poi è un periodo appunto molto complesso. E gli specialisti sono pochi, molto spesso mancando, come dire, uso il termine volutamente, delle vocazioni laiche, ovviamente, allo studio, prevalgono invece le vocazioni religiose. Quindi diciamo che in Italia, per esempio, benché esistano ovviamente le cattedre di storia medievale in senso lato, quindi ognuna con dentro, diciamo, le sue caratteristiche più peculiari, frammentate in storia appunto dell'alto medioevo oppure del periodo più tardo del XV-XIV secolo,
su base geografica,
insomma ci sono tante differenziazioni. Poi ovviamente l'ambito cristiano, l'ambito patristico, sono contesti complessi, e quindi in questo quadro il discorso delle vocazioni religiose, nel senso che nelle università che sono sotto il controllo del Vaticano, molte, c'è, a Roma poi ci sono i centri fondamentali, l'Urbaniana, Lateranense, la Gregoriana, ci sono le principali università. E è chiaro che, come dire, ci sono certamente degli ottimi studiosi, nel senso di preparazione, che sanno lavorare sulle fonti, però come dire, la formazione,
l'impostazione di un certo tipo,
il quadro epistemologico è quello lì. Per quanto ci sia, come dire, un rispetto di regole minime del funzionamento della ricerca, il che poi peraltro è così, perché non è che c'è gente che scrive sotto dettatura
dello Spirito Santo
del Vaticano, in realtà, ma però ecco, è ovvio che, come dire, la tendenza di fondo risente di tutto questo, e questo significa che, per quanto, come ho detto, esistano delle cattedre, dei corsi universitari, degli indirizzi di studio che si occupano di questo, e quindi ci sono dei medievisti in senso lato, intanto, come dire, gli studi medievali così a livello popolare in Italia, nel senso la ricaduta che poi è il dato essenziale, perché se c'è un'accademia che studia e che è chiusa e si confronta dentro microconvegni discutendo filologicamente di piccoli documenti paleografici dell'undicesimo secolo,
l'impatto sulla società, come dire,
c'è un rischio
è
che poi non c'è un passaggio forte che non è quello, che non sia quello del librino da dare agli studenti, che poi ormai si riduce a un centinaio di paginette pubblicate appositamente, che si vendono anche abbastanza bene, perché gli esami sono così ormai dei condensati come il Nestlé, mi ricordo il tubetto di latte Nestlé, no? Che uno ci mette e poi allunghi con l'acqua. Allora, quindi dicevo, la ricaduta di questi studi per delle ragioni che andrebbero indagate e quindi sviluppate, nel caso italiano dico, è molto relativa. Anzi, così, nella percezione comune, io ovviamente sto parlando di luoghi comuni, io credo che per la mia attività sono esente da questo, perché mi occupo di questo, quindi scopro l'esistenza.
L'analisi del luogo comune è fondamentale.
Insomma, quindi, però io mi faccio, come dire, passante, fingo di essere un'altra cosa, e quando vedo, insomma, parlo, sento, mi pare ormai da tanti anni di percepire che quel poco, e questo già riguarda chi conosce certe cose, che si è definito in questo contesto storico, provenga ad esempio dalla Francia. Cioè, nel senso che nell'immaginario di chi legge anche un pochino di saggistica, cioè quel poco, no? C'è una forte influenza degli studi francesi. Questo c'è anche un medievale, ovviamente. Ovviamente, a parte Le Goff, che comunque è anche un autore di best seller, nel senso però buono del termine, perché sono libri comunque ben ponderati, solo scritti a un livello tale di sintesi e di narrazione che
trascendono. Sono fruibili.
Esatto, a un livello amplissimo il pubblico, fino a raggiungere un pubblico sempre colto, perché comunque anche leggersi La nascita del purgatorio non è che fa parte delle letture quotidiane di chi, però insomma è più probabile trovare in una libreria, in qualche casa di qualche lettore, un testo del genere, o i Templari, insomma, che poi ci sono delle
tendenze, sì,
esattamente, piuttosto che quella, la produzione nostra interna. Questo è per dire semplicemente che ci sono dei limiti di comunicazione, anche di autoidentificazione della comunità accademica che fa questo tipo di studi, e anche di tensione, ovviamente, perché questi, studiare il Medioevo significa in fondo confrontarsi con il Medioevo europeo, ovviamente, a parte lo specialismo di chi magari è archeologo medievale, e cioè quindi, e quindi si occupa dell'alto Medioevo, delle regioni più marginali di confine, o di momenti di conflitto, e quindi poi di luoghi che sono archeologici, quindi spariti, per cui si può proprio scavare, recuperare e indagare la vita, ovviamente, di quel periodo. Ecco, a parte questi studi che sono precisi e che quindi lavorano sui materiali, gli archeologi sono materialisti per statuto, nel senso che scavano, trovano e devono spiegare cosa hanno trovato. E non è facile, perché ieri sera, appunto, come tutte le sere, credo, del mercoledì, se non vado, c'è.
Però tu sei un pervertito.
No.
Ti sei rivisto Voyager?
No, non l'ho visto, però.
Sì, l'hai visto.
No, sono uscito per lavoro dopo. Mentre mangiavo, ho acceso per vedere quanto crollavano le borse. Quindi,
con i tuoi centinaia di migliaia di euro.
Avendo investito moltissimo in tutte le
blue chips.
Allora ho visto che c'era il mitico Voyager, nel quale, come sempre, l'elenco era abbastanza divertente, perché le informazioni sono: la comunità scientifica non è d'accordo, però è tutta una serie di domande. Se, io con mio figlio, rispondendo alle domande insieme, diciamo, lui faceva domande, no, ed era finita la puntata, perché tutto quello che era no, cioè non era vero quello che le domande si ponevano, perché appunto la scienza aveva già detto che quelle cose, quei ritrovamenti, non potevano essere letti in quel modo. Posto questo, poi la puntata è partita proprio parlando del fatto che invece, bypassando completamente questa risposta che è stata data come sì, non sono d'accordo, però ci facciamo una bella puntata. Che spettacolo, ovviamente, però l'esito qual è? Chissà. E quindi, ecco, in questo contesto, a parte questa divulgazione, che è deleteria, ovviamente, dell'archeologia, benché si possa stimolare la curiosità. Io penso che forse dopo Indiana Jones, i bambini degli anni 80, io ero già grandicello, quindi avevo già scelto, perché ero già all'università quando uscì la serie, però qualcuno forse avrà pensato di fare l'archeologo, e questo è un bene, insomma, è un po' come Borg, quando eravamo ragazzini, Panatta, giocavano, c'era un boom del tennis sociale, no? Poi Panatta era proletario, era figlio del... come si chiama?
Del portiere.
Quindi insomma c'era anche negli anni 70.
Si poteva identificare.
Sì, un personaggio, cioè, in fondo adesso, ecco, insomma, poi si è schierato con i DS, insomma, diciamo che tra i tennisti.
Sì, è una scelta di estrema sinistra.
Quindi, come dire, ha conservato queste cose. Quindi insomma c'è stato anche un bel momento, no, di uno sport ritenuto da inglesi che giocano nel campo e non hanno tempo, diciamo, di fare altro. Dico, facciamo una partita. No, insomma. Quindi popolarizzato, quindi in quel periodo si poteva scegliere di fare questo o quello, perché c'erano dei boom, e anche con Indiana Jones, quindi qualcuno avrà fatto l'archeologo, il che non è un male, dicevo, come non è un male che, vedendo in televisione, si scopra l'esistenza di questo. Ma come dire,
a condizione che non si esageri.
L'esagerazione invece è portato, diciamo, ontologico, direi, è un ironico del linguaggio televisivo, che è di più scadente non si può, fatto salvo il fatto che ci sorprende sempre, che quindi ogni tanto noi diciamo a cicli di 5 anni che siamo arrivati al fondo del barile, ma sempre dicendo che mai si può sempre
raschiare.
Ora siamo al fondo raschiato, al quarto livello di raschiamento del barile, la nostra televisione attuale, la produzione, non l'oggetto TV, che è un elettrodomestico che può trasmettere anche un documentario meraviglioso di Herzog, ma insomma, poi il problema è come, dove è, quando è, perché è. Invece nella melassa magmatica e oscena, la vera oscenità, la pornografia, l'orrore, no? Io parlo a chi piacciono i film dell'orrore. Io penso che più, se volete vedere un film dell'orrore, oggi non fanno più spavento, non, sono per tredicenni, quindi insomma chi c'ha un po' di gusto.
Il target è
non
quello.
Niente, non si può vedere più niente. Rivedete L'Esorcista, che ancora un po' mette incubo a proposito di... Poi un giorno ne parliamo proprio,
sì, vabbè, perché anche quello
di orrore nel cinema, ovviamente da un punto di vista religioso, poi è proprio il mio campo, io li mi esalto.
Beh, per quello è un film profondamente cattolico, per cui...
Insomma, ci dobbiamo riflettere molto, ne parliamo, e non solo, ma del ciclo dei demoniaci posseduti. Dicevo, quindi, se volete vedere dell'orrore, in fondo penso che se uno si vuole fare anche un po' del male, si guarda, credo, Rai 2, tra le 2, le 3, le 4, insomma.
Ah, del pomeriggio?
Sì.
Ah, beh, sì. Beh, ma lì, insomma, è una tensione.
Però penso che c'è veramente... Ecco. Quindi, tornando al nostro Medioevo, come dire... Forse con il codice da Vinci magari qualche bambino decide di occuparsi di interessarsi. Sì, a volte si comincia magari con Dan Brown, il che poi alla fine, come dire, a noi ci fa anche piacere, perché è uno che quantomeno ha dato fastidio, anche se, come dire, il racconto è quello che è, però non ha mai detto
questo è.
No, c'è scritto questo è un romanzo, io lo scrivo, quindi perché allora si ha paura di un romanzo? È perché sì, dentro c'è qualcosa che forse
disorienta,
quantomeno perché...